che stupida io, come ho potuto. Silly Silly Me di Jess Glynn alle 18:30 e diamo così il benvenuto al buon Luca. Buonasera.
Buonasera disagiati, buonasera.
Buonasera.
Ciao, Vale.
E il disagio nell'atmosfera. Salve, salve.
Buonasera, buonasera.
Sono fusa, te lo dico, potrei dire cose che non hanno alcun senso perché sono qui dalle 14.
Sentite, infatti, un tour de force.
Non sì. capisco più niente, perché lo so che voi dite, vabbè, Vale, però tutti lavorano, che ne so, dalle alle, però... È un po' diverso, non ho fatto la diretta oggi, lì vabbè no, lì 8 ore di diretta, uno va direttamente, si fa ricoverare e finisce lì, no? Però ho editato un botto di roba e quindi sono un attimo fuserrima, però l'importante è essere qui a mani di protagonismo per la rubrica
del... Tra l'altro posso confermare che lo spritz col P21 è molto buono e io non sono astemio, quindi...
31 però era, o 21...
ricordo, però sì, cioè comunque un mix
non si ricorda perché
31 però l'ho bevuto ed era molto buono.
Non si ricorda perché ne ha bevuto troppo, perché erano 31, non erano 21.
E vabbè, non lo so, 10 saranno andate, comunque ne avevo presi due di fila, ecco.
È buono, sì, sì, è buono assai, sì. Per noi altri a cui non piacciono, cioè a me le cose amare non piacciono in generale, già la vita è amara così com'è. Se poi devo anche no bere cose amare, no grazie.
No, no, infatti.
Ecco, com'è andato il tuo weekend?
Bene, bene, dai, è stato un weekend di relax perché sono rimasto qua a Milano, quindi ho approfittato per rilassarmi.
La settimana scorsa hai fatto un tour de force.
Dopo il tour de force al Salone del Libro, ho detto, beh, questo ponte sarà che non facciamo niente, no? Ci mettiamo tranquilli a casa, spalmati sul divano a riprenderci.
Esatto, anche
ci
perché
voleva.
Avrai arretrate, serie TV, film, robe passive che tu non ami perché tu sei sempre attivo, vai ai concerti, leggi 8 milioni di libri, fai cose, però ogni tanto da stare così sul divano a dire, ok, recupero le serie TV che ho. Che ho arretrate.
Sì, infatti, anche perché tra poco inizieranno anche di serie nuove. Io tra l'altro poi devo vedere la seconda di Yellow Jackets che citavi giovedì con Alessia, quindi...
Una cosa, per chi l'avesse visto, volevo parlare, pronto polizia, non ho capito se è già finita, cioè è già finita, sono uscite tutte, perché se è così... Quella che è l'ultima.
No, l'ultima dovrebbe uscire. Allora, se non so se tu l'hai visto in italiano o...
No, lo sto guardando in inglese su Paramount, no?
Dovrebbe uscire il 7 l'ultima, quindi secondo me ne manca una.
No, ok, raga, perché perché mi è stato detto, ho guardato la seconda, bello, eccetera. Sono arrivata all'ultima disponibile della seconda che ho detto pronto? Cosa?
No, io sto aspettando il 7 di giugno infatti per iniziare la seconda stagione, quindi non dovrebbe essere finita.
No, perché raga, qua se no davvero chiamo la polizia, di fate qua. No, era, va bene il cliffhanger, però qua non è
non
cliffhanger,
po' troppo.
Qua è proprio manco iniziata la salita della montagna per rimanere sulla cima, sospesi, cliffhanger. C'è Max Gazzè con Riviera e poi apriamo la rubrica del disagio. Hola, quando dicono ogni tanto, bravo Max Gazzè, bello variare sul tema, anche perché un artista di questo calibro può fare quello che vuole, è solo che se mi fa una via l'altra che mi viene voglia, no, di così buttarmi dal balcone, magari alterniamo, ecco, Riviera, bellissima, estiva, fresca, aperitif, come dice quella signora su TikTok, mi fa morire, amo, facciamo aperitif. Scusate, sono fusa, ve l'ho detto. Però è bella, è bella, è nuova, è bella. Luca, intervieni per piacere.
Cominciamo, direi. Tra l'altro, la prima notizia, secondo me, l'aspettate da tempo, perché è una cosa di cui abbiamo già trattato negli scorsi lunedì disagio. Io lo so che aspettavate aggiornamenti, siete qua che fremete, quindi... ci siamo.
No.
Voi lo sapete che c'è una questione che ormai è sospesa, che bisognava arrivare ad un dunque, che vi stava privando del sonno. Sto ovviamente parlando della guerra dei Rolex, che vede contrapposta Ilary Blasi e Francesco Totti, non i Lancaster e gli York, purtroppo, no? Abbiamo i Blasi e i Totti. Ebbene sì?
Sì, guarda, mi ha causato più di una notte insonne questa faccenda.
Ma lo so, lo capisco perché comunque sono problemi seri,
certo.
Questi Rolex contesi, e il giudice si è pronunciato.
Oh, là! No, perché team Ilary, team Totti, team qui, team là, qua gli italiani non avevano niente di meglio a cui pensare.
Assolutamente, quindi non vi preoccupate, ve lo dico io come okay. Si è pronunciato il giudice. E come succede, tra l'altro, come i figli minori, anche i Rolex sono oggetto di affido condiviso.
Ma io pensavo, no vabbè, fermi tutti un attimo, scusa, Max Gazzetti, abbasso un attimo. Io pensavo che fosse Lercio che avesse...
Come ogni lunedì disagio, non era Lercio, ragazzi.
Oh, io ogni lunedì, Luca, almeno una che tu mi dici, io penso di la leggo durante la settimana e penso, no vabbè dai, questa è una fake news, sempre. Cioè tu mi stai dicendo che non era una battuta di un brillante scrittore, giornalista?
Assolutamente no, anzi possiamo anche approfondire che cosa okay. intendiamo quando i Rolex sono oggetto di affido condiviso. La questione era sorta quando Ilary aveva sottratto questi quattro Rolex dalla cassetta di sicurezza di famiglia, sostenendo che Francesco Totti glieli avesse regalati.
Sì.
Francesco Totti chiaramente nega quanto sostiene Ilary, quindi i due sono andati in causa. Causa è stata tra l'altro separata, quella dei Rolex, da okay, tutto il resto.
Okay.
Quindi c'è proprio un processo dedicato ai Rolex. Il giudice ha disposto che i Rolex siano oggetto di affido condiviso, quindi Ilary li deve riportare nella cassetta di sicurezza di famiglia, e tra l'altro quindi Francesco Totti potrà indossarli. Bisognerà semplicemente mettersi d'accordo quando saranno nella disponibilità di Francesco Totti e quando saranno nella disponibilità di Ilary Blasi. La cosa su cui non si è pronunciato, non si sa chi è effettivamente il proprietario di questi Rolex, semplicemente che sono in affido condiviso in questo momento.
Ma era mai...
Quindi due potrebbero farsi causa anche per stabilire la proprietà dei Rolex come se fosse la paternità di un figlio, fondamentalmente.
Che, tra l'altro, adesso non per dire, no, però effettivamente se c'è qualcuno che potrebbe portare avanti, cioè lottare per avere la paternità di un Rolex o maternità, quelli sono proprio Ilary Blasi e suo ex marito Francesco Totti. Sento di...
Quindi non è detto che sia finita la causa dei Rolex, la guerra dei Rolex potrebbe essere solo all'inizio, io ve lo dico.
Raga, ma adesso quanti sono? Cioè adesso metti che poi
sono quattro,
quindi non sono neanche, cioè se tu mi avessi detto che hanno 8 milioni di euro in valore di Rolex.
No, sono 4 e il più costoso vale 80.000 euro.
Ok, quindi mettiamo che 80.000, stiamo parlando di massimo 200.000?
Massimo, sì, cioè se fossero poco meno di 80 gli altri 300, ma non
okay,
di più.
Ok, ok, ma abbiamo presente quanto prende Totti a stagione calcistica, o prendeva, adesso non mi ricordo,
realtà guadagna di più lei.
Ok, ma nessuno dei due davvero ha l'intelligenza di dire, senti, sai cosa c'è? Tieni i tuoi fottutissimi Rolex e vaffan bagno? No?
Allora,
va bene.
Direi di no, perché l'intelligenza e la gestione della separazione tutta l'abbiamo vista, purtroppo,
come è
stata condotta. C'è anche un'altra questione che secondo me ha fatto inviperire Ilary, che quindi non è uscita okay. vincitrice da questo verdetto. Ilary Blasi sostiene anche che Francesco Totti abbia fatto sparire una serie di gioielli che lui le avrebbe regalato e che non si sa dove sono finiti. Francesco Totti dice, ma di che cavolo stai parlando? Io non ti ho rubato niente. Quindi secondo me dietro i semplici quattro Rolex si nasconde un livore, una polemica e una guerra molto più profonda. sono diventati simbolo di questa guerra.
Allora, io spero che entrambi abbiano modo e la possibilità, perché quella economica ce l'hanno di tempo e di voglia, di farsi un bel percorso terapeutico di psicoterapia, coltivare il loro amor proprio e giungere alla conclusione che nessun gioiello e nessun Rolex vale la pace e la quiete mentale di non avere
E le
più.
figuracce che stanno facendo, perché
Già.
ragazzi, cioè, non ne stanno uscendo per niente
No.
bene.
No, 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 no. E poi, come sempre, come dice la signora, la casalinga di Voghera, e chi pensa ai bambini? Ai figli, inteso, che poi sono grandi, però vabbè, chi pensa ai
Ma proprio
bambini?
perché sono grandi, vedono
È
tutto,
peggio, è
capiscono
molto peggio.
tutto,
Sì,
quindi.
sì, sì. E niente, raga, direi che si è aperta alla grandissima la nostra rubrica del disagio col botto. Poi col botto, volevo dire, sì, l'ho detto. Andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito dopo, sempre con queste notizie di questo calibro, così per ridere.
Assolutamente sì.
Lì Bianca, lo sapete già che questa è una delle mie prefe, con People, 18 e 48 minuti, prima ora di Mania di Protagonismo, prima parte di rubrica del disagio. Quella che tutti i lunedì ci aiuta a iniziare la settimana con allegria. Oggi ho scoperto un account di Instagram che pubblica tutte queste scritte trovate sui muri, no? Un po' dappertutto. E ce n'era una che mi ha fatto molto ridere. Il lunedì non è poi così male, è il tuo lavoro che fa schifo. Ha fatto un sacco ridere. Non so.
Perché sei povera, perché si torna
È
sempre lì, no?
sempre
Il
lì,
problema è che sei
Luca. È
povera.
sempre lì il
Ci
problema.
ricordano sempre che siamo poveri, niente, è inutile.
Esatto, sei cessa perché sei povera, sei triste perché sei povera, sei qui perché sei povera. Finché viviamo nel capitalismo, la ragione di tutti i mali è la povertà, capito? Bene, dopo Totti e Blasi, che altro che Amber Heard e Johnny Depp, proprio qua il divorzio dell'anno, andiamo dove, caro Luca?
Restiamo a Roma, visto che Roma ci sta regalando soddisfazioni quest'oggi, però parliamo in realtà di un disagio più turistico, se vogliamo, perché cosa è successo? Di fronte all'aeroporto di Fiumicino, esattamente fra il Terminal 1 e il Terminal 3, c'è questa fontana. Bene, un turista è uscito dall'aeroporto di Fiumicino, ha avuto la brillante idea, armato di bagnoschiuma e shampoo, di farsi la doccia nella fontana che si trova di fronte all'aeroporto.
In che senso? Cioè, proprio tipo ha fatto un po' alla Dolce Vita col de no, con era la Dolce
No,
Vita.
quello sarebbe stato quasi poetico. No, no, proprio pubblicità del
Del
bagnoschiuma,
Badedas.
fondamentalmente. Esatto, esattamente.
Ma scusa, ma
Esattamente.
no, raga, ma dimmi che esiste il video ovviamente di tutto questo.
Assolutamente sì, infatti le autorità stanno cercando il turista in questione.
Ah, perché lì per lì non l'ha
Ha
fermato nessuno.
fatto in tempo a farsi la doccia tranquillamente quest'uomo, come se niente fosse.
Raga, e allora ormai cosa volete fare? Davvero gli voglio andare la multa per la doccia nella fontana? Cioè, ormai una cosa è se intervenite, lo bloccate, evitate questo spettacolo bieco. Ma adesso magari questo è, boh, è andato, che ne so, a Timbuktu. E cosa lo multate per? Boh, atti osceni in luogo pubblico, uno che si fa la doccia.
Aveva il costume, ecco, diciamolo.
Allora, e allora, raga. Raga, dovete capire che il turista straniero quando arriva in Italia è tutto è spiaggia. Quante volte ve l'ho già spiegata questa teoria, per cui per il turista nordico, specialmente o d'oltreoceano, l'Italia non è altro che una lunga spiaggia che tra due mari, capito? Quindi loro, quando poi lo sa la Vale che si becca tutti i turisti amalcesi neanche dal lago, che non c'entra col mare, però è tutta una spiaggia lunga che prosegue, no? In cui vai a mangiare, ci vai in costume, vai a fare la spesa, ci vai in costume, devi fare la doccia nella fontana dell'aeroporto, ci vai in costume, qual è il
E
problema?
l'avrà preso per uno stabilimento balneare, probabilmente.
Esatto,
Sì.
esatto. Ma era un uomo, ovviamente, vero? Allora,
Sì.
ecco, amici, possiamo dirlo ad alta voce che una donna non l'avrebbe mai, se non proprio
Ma
sotto
no.
effetto di stupefacenti o visibilmente imbriaca, non l'avrebbe mai fatto. Invece questo era normale?
Sì.
Cioè,
Sì,
questo
dalle immagini
proprio.
del video non sembra alterato, quindi.
Cioè, lui proprio ha detto, dal suo beauty case ha tirato fuori il
E lui
bagnoschiuma.
tranquillo, è arrivato, doccia schiuma sotto il braccio, tac, e sì.
No, vabbè, io sto male, ti giuro, come cazzo si fa? Vabbè, niente. Niccolò Fabi, con l'uomo che rimane al buio.
Nella sua libertà.
Ecco, Niccolò Fabi, però questo è del 2022. Se nel 2023 gentilmente ci offri qualcosa anche di un po' da aperitif, anche lui, un grandissimo cantautore, una voce meravigliosa, capace veramente di deprimere anche la giornata più soleggiata e allegra che uno ha, così, raramente. Ecco, no, vabbè, non.
Tra l'altro, in duetto con Mas Gazzè hanno partorito Vento d'estate, che è un
Esatto,
pezzone.
bravo, bravo. Dopo ce l'ascoltiamo, la metto come throwback, ho deciso in questo momento. Stupenda, infatti. Dunque, 19:50, scusate, 18:56, abbiamo tempo giusto per, a parte che quella del tipo che fa la doccia nella fontana dell'aeroporto, secondo me vale doppio, però abbiamo tempo di un'altra notizia prima del solito nostro break.
Sì, questa volta disagio animale, perché secondo me è l'animale che è a disagio, perché parliamo di una simpaticissima e tenerissima balena beluga che è
Amore.
stata avvistata lungo le coste della Svezia dopo che l'avvistamento precedente risaliva al 2019 lungo le coste della Norvegia. Il punto è che questa balena, che è stata ribattezzata Vladimir, va in giro con un'imbragatura con una telecamera e quindi in Scandinavia sono convinti che si tratti di una balena beluga scappata dalla Russia e addestrata quindi come spia russa per utilizzare questa telecamera per riprendere immagini da trasmettere a Mosca.
No, aspetta, frena, perché tu hai detto. No, aspetta. E, allora, innanzitutto il fatto che una balena scientificamente sia di specie beluga è una cosa straordinaria già di partenza, che uno dice oggi che giornata di merda, lo sapevi che ci sono delle balene che si chiamano
Sì,
beluga?
sono queste qua terribili,
Ha
sono
proprio la
queste qua
faccia da beluga,
pulcinissime.
raga. Ha proprio la faccia da beluga. E quindi furbissima non è. Ok, abbiamo stabilito questo, che è un po' una beluga questa balena, no? Ma allora, tu hai detto che l'ultimo avvistamento era del 2019, dove?
In Norvegia.
Chi gliel'ha messa questa imbracatura con la telecamera?
Quando l'hanno vista in Norvegia ce
Non.
l'aveva
Ah, ce
già.
l'aveva già, ok.
Sì.
Però l'hanno avvistata, hanno detto, vabbè, guarda, c'è la beluga e lei si è rimersa e è andata. Ok,
Sì.
dal 19 al 23 non si è mai più vista.
Non era mai ancora stata avvistata di nuovo, insomma, ha avuto questi anni di pausa. Adesso è ricomparsa in Svezia con la sua
Ah, ok.
imbragatura e
Beh, tra l'altro non è
telecamera.
andata lontano, quindi potrebbe essere benissimo che è rimasta un
Sì,
po' in zona.
infatti.
Ed è.
Beh, le acque sono del clima giusto per
Eh
questa
beh,
specie.
certo. Cioè, ma allora la domanda è: cosa gli fa pensare a loro che non sia autoctona? Cioè, che non sia della loro. Che non venga da lì e sia mandata dalla Russia?
L'imbracatura con la telecamera, hanno dato per scontato che sia una spia
Raga,
russa per
raga.
questo.
Ma allora io lo capisco, sono tempi duri, siamo tutti più paranoici, siamo tutti più nervosi, siamo tutti più scettici. Però prendersela con la povera beluga mi sembra.
L'hanno chiamata volutamente Vladimir,
Ah,
tra l'altro.
perché hanno detto è russa e quindi la chiamiamo. Cioè, prima ancora di verificare se effettivamente è russa, mi sembra giusto. Beh, un po' paranoici, questi svedesi.
Sì, sì, sì,
Scusa,
sì.
loro che sono tutti. Com'è che Hick? Ah, no, quelli sono i danesi. Quelli sono. Scusate, i danesi. Allora, loro con le loro. La intelligence svedese avrà le tecnologie per vedere se, se appunto la tecnologia di questa macchina da riprendere. Sì, vabbè, ciao. Questa telecamera è russa.
Ma tra l'altro la prima volta infatti i biologi marini norvegesi le avevano momentaneamente tolto l'imbracatura, avevano verificato che si trattava di un'action camera, quindi in realtà non necessariamente ce l'hanno piazzata in
Ma poi se sei
Russia.
così impara non gliela rimettere, no? Scusa.
Infatti, sei una spia, perché gliel'hai messa su? Scusami.
Guarda, è sempre così, ma allora vedi, questi sono i norvegesi che non si parlano con gli svedesi, che non si parlano con i finlandesi e poi tutto il mondo e il paese è sempre, vedi, quando ci vai a guardare poi è sempre un problema di comunicazione tra le persone, sempre. E ci va di mezzo la beluga che è diventata il mio nuovo animale preferito. Noi abbiamo il nostro break, non fate come i norvegesi, non siate così scettici e paranoici o gli svedesi. Torniamo dopo il segnale orario, il GR, un pochino di pubblicità e poi continuiamo la rubrica del disagio. State lì. Questa è dalla colonna sonora di Barbie, The Movie. E bentornati, sempre a Mani di Protagonismo alle 19:12 minuti su Radio Parma 102-104 e bentornate. E con me c'è il mio fedele scudiero Luca Semeraro e non è già uscito il film.
Bentornati. No,
Non è già...
esce questo mese, ma non è ancora uscito.
Siamo già in fila al cinema. Avevamo detto che eravamo scettici, ma per me me l'hanno già venduto il film, cioè ci vado, sicuro, garantito. Tu?
Ma sì, perché voglio capire
Sì,
a questo punto, voglio
esatto.
capire.
Sì, vogliamo capire. Allora, un po' si è capito meglio perché è uscita un po' più di roba. Inizialmente ci siamo detti: ma scusate, allora, la Mattel, o comunque insomma la Barbie produce un mega film con un mega budget, in cui però Barbie rimane un po' frou-frou. E nel 2023 ha senso avere la Barbie bionda con gli occhi azzurri che fa le solite cose da Barbie? Lì per lì non capivamo all'inizio, tipo un anno fa, quando, di più, quando trapelavano le prime immagini, le prime notizie. Poi dalla regista alle altre Barbie che fanno parte del panorama, delle amicizie, della cerchia di Barbie, al tag che è I'm Barbie, I can do what I want, you're just Ken, una roba del genere, credo, se non mi ricordo esattamente. Comunque io sono Barbie, faccio quello che voglio, tu sei solo Ken, una roba del genere. Abbiamo capito che ok, sarà in quella direzione, però comunque non abbiamo certezze, quindi va visto, almeno io lo voglio vedere. Secondo me, tipo, bisogna prendere qualche cosa contro gli attacchi epilettici, perché dai colori del film.
Ecco, tutto quello shocking per forza,
Sì,
cioè.
andiamoci preparati, ecco.
Sì, assolutamente sì.
Ma vabbè, insomma, la prima parte di rubrica del disagio abbiamo visto divorzi, turisti che si docciano in luoghi pubblici e balene beluga, spie russe. Cosa ci attende in questa seconda parte della rubrica del disagio?
L'immancabile pagina del disagio matrimoniale, perché lo
Oh.
sapete che ormai è quasi una rubrica fissa, ormai, il
Sì.
disagio dei matrimoni.
Matrimoniale, aeroplano, secondo me anche
Sì,
automobilistico, che è anche uno che
sì.
molto va tantissimo. Quindi vediamo cosa succede nel mondo del matrimonio meraviglioso.
Siamo negli States e già questo deve mettervi in guardia.
Che hanno una visione tutta loro. Sì, prego.
Sì, la fonte è la diretta interessata che ha raccontato la sua storia in un post su Reddit, quindi proprio non ha fatto mistero della sua storia, guarda un po'.
Ok.
La ragazza in questione ha celebrato il suo addio al nubilato in Messico.
Anche lì, abbastanza gettonata come destinazione.
Vuoi una cosa via l'altra, si beve, lei è ubriacata,
Esatto.
eccetera. Fatto sta che, insomma, è finita a letto con uno degli spogliarellisti.
Ah, amica mia, ok.
Il guaio è che è rimasta incinta.
Oh, giusto, perché giustamente devi arrivare all'età, non lo so di che età, che non sai come si fa per non
No, no,
rimanere.
lei, no, la cosa assurda è che lei dice che si erano attrezzati e hanno usato. Quindi,
Ah,
boh.
ok, immacolata
Questo non lo so.
concezione? Cos'è stato?
Boh, no, cioè, boh, erano sbronzi, cioè, quindi non lo so, magari. magari l'hanno messo dimenticato, l'hanno messo male, vai a capire. Comunque è rimasta incinta. Lei nel frattempo ovviamente ha sposato il marito, quant'altro eccetera. Cosa è successo però? Come, perché voi direte, vabbè, come ha fatto lui ad accorgersi che comunque, cioè insomma, del tradimento eccetera, perché lui se n'è accorto, spoiler. Beh, fatto sta che il futuro marito è sterile. Quindi quando lei è rimasta incinta era un po' difficile dirgli, amore, diventi papà, perché lui è sterile. Quindi quando lui ha visto il pancione è un po' un problema.
Perché sì, anche se poteva raccontargliela a livello di tempistiche, tipo, no, ma amore, guarda, è stato appena prima che ci sposassimo proprio. Esatto. Invece, no, lui era sterile. Ma lui era sterile, però ovviamente lei non lo sapeva, quindi...
No, no, lei sapeva della sterilità del marito, assolutamente, assolutamente. Quindi... Era proprio insalvabile, ingiustificabile. Quindi quando lui l'ha capito, lei ha dovuto per forza dire la verità. La reazione dell'uomo è stata quella di sparire per 2 giorni. Dopodiché, ragazzi, è tornato e ha detto: allora, io sono sterile, figli non ne posso avere. Il mio sogno è quello di avere una famiglia ed essere padre. Rimango con te e questo bambino lo cresciamo come se fosse nostro.
Tanto di cappello, ecco, perché adesso io, insomma, se penso, no, che se si passa la vita con una persona è molto a discrezione, no, personale, se è perdonare eventuali, sai, tradimenti, cose, eccetera. Questa è la me evoluta, poi la me vera assolutamente no, però ci può stare, no? Diciamo che, insomma... La modalità, ecco, io avrei un po' criticato. Non è che stiamo insieme da 15 anni, sai, c'è un po' di stufa, c'è un po' di stanca, hai fatto la scappatella ed è andata male. No, era prima di sposarci, capito? Vabbè, insomma, quindi questo qua, padre dell'anno. Cioè, poi esatto. Poi vagliela a spiegare al futuro nascituro. Ah no, ma tu sei in realtà, amore, figlio
di una bottiglia di tequila, praticamente.
Sì, esattamente, esattamente. Lei, insomma, ha raccontato, quindi, perché di solito su Reddit si va per lamentarsi delle cose.
Lei l'ha raccontato su Reddit e il pubblico di Reddit si è scagliato contro le sue amiche, nel senso che le hanno fatto notare, scusami, ma le tue amiche che erano con te, però quando lo spogliarellista ti ha portata via, ti hanno lasciata andare. Quindi in realtà le colpevoli per il pubblico di Reddit sono le amiche che non l'hanno fermata.
Perché lei era visibilmente ubriaca.
Sì,
ci può... Bisogna vedere quanto arraglio ci aveva, perché ci sono delle situazioni in cui hai voglia a cercare di fermarla una persona che vuole andare a fare una certa cosa. Bene, bene, direi benissimo, livello di disagio matrimoniale altissimo, continuiamo così, qui alla rubrica del disagio, prima però Tiziano Ferro.
Per il tempo ed il bene che io ti ho donato.
Natalie Dawn è la dimostrazione che una canzone può essere triste in modi diversi, cioè sia l'originale che questa versione persino più intimista e persino più struggente di Careless Whisper per la colonna sonora di The Watchmen, quel film che non so se hai visto, Luca, te lo ricordi?
Allora, The Watchmen l'ho proprio intravisto, nel senso che non l'ho visto al cinema, ma me lo ricordo perché qualche anno dopo hanno fatto la serie.
Bravissimo.
Io avevo visto la serie. Bravissimo. In realtà
io ho gradito di più, faccio la snob come coi libri e il film originale era molto più bello, la serie TV non mi è piaciuta, no. Volevo dire, no, e non so perché non ho retto la serie TV, il film invece
l'ho mollata anche a metà, in realtà.
Tra l'altro, secondo me cancelled after one season, non vorrei dire. Andrea era entusiasta, infatti, come si voleva di... Di che? 19:29, amici e amiche, lunedì 5 maggio, sempre qui a Mani di Protagonismo su Radio Parma, nella rubrica del disagio, che oggi proprio pam pam pam, botte di disagio che neanche a Capodanno, ecco.
E infatti abbiamo il disagio ad alta quota, un'altra nostra costante.
L'avevo detto che era l'aeroplano,
sì.
Sempre.
Sì, sì, sì.
Perché secondo
questa
me...
volta...
Scusa se ti interrompo,
sì,
perché
sì,
un
vai,
mio
vai.
Amico aveva una teoria che era contro natura mettere gli esseri umani sull'aeroplano. Cioè proprio...
È come dargli torto, è come dargli torto visto quello che le nostre menti partoriscono, anche quando ci accingiamo a salire.
Tutta la... Bravo, sì. Sarebbe da studiare antropologicamente tutta l'assetto dell'essere umano dal momento della partenza, le valigie... biglietti, check-in online, cioè proprio fare un test da momento zero all'arrivo, cosa succede nella mente delle persone in questa situazione in cui sono fuori luogo sempre.
Sì. Questa volta il disagio si è manifestato al check-in, guarda un po',
ecco,
che strano,
ecco.
Che strano, perché in realtà ecco, questi due turisti che erano stati in visita a Maiorca avevano deciso di portarsi da Maiorca un dolce tipico maiorchino, le ensaimadas, che sono una sorta di spirale di pasta sfoglia,
okay.
È proprio tipico di questa zona, quindi è anche un dolce che solitamente i turisti proprio cercano
certo.
di portarsi. Via, no? Bene, i due turisti però viaggiavano con l'unica compagnia a Maiorca che per il trasporto delle ensaimadas chiede una sovrattassa, mentre tutte le altre compagnie aeree permettono ai passeggeri il trasporto di un'ensaimada a testa, che tra l'altro è anche un dolce protetto come patrimonio dell'UNESCO, quindi questo vi fa capire
quanto
tutta l'importanza
certo.
che c'è dietro a questo dolce. Si sono sentiti chiedere 45 euro di sovrattassa per ogni ensaimadas in più. Da che i turisti hanno fatto quello che avrebbe fatto chiunque, ossia ti mollo l'ensaimadas al check-in e parto senza,
la
perché
mangio.
Non se ne parla.
La mangio.
O no, la mangio lì, esatto. Io avrei fatto
esatto,
questo.
Esatto, si butta via niente, raga. Io con,
no,
la,
esatto.
con l'acqua, glu 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 glu, no, piuttosto di buttarla via, glu 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 glu, e poi
no,
mi
io
faccio...
sarei salito con lo zucchero a velo su tutta la barra. Ma lo insaimata 45
esatto.
euro non te li do
esatto.
assolutamente. Fatto sta che la notizia ha creato però scalpore a Maiorca, tanto che il ministro del turismo e l'associazione dei pasticceri di Maiorca hanno chiesto un incontro a Ryanair, proprio perché è l'unica compagnia che chiede una sovrattassa per il trasporto di questo dolce, e c'è stato un vertice quindi anche per il trasporto del...
No, però hanno fatto bene, qualcuno deve fermarli quelli di Ryanair, perché vi giuro, secondo me, fra un po' ci tassano di respirare.
Sì.
Cioè, allora, io me lo ricordo la nascita di Ryanair, sono così vecchia, mi ricordo il primo volo, vi raccontai del primo volo Londra-Parma, in cui è atterrata a Parma all'ospedale... all'aeroporto Giuseppe... piccolo lapsus... all'aeroporto Giuseppe Verdi... ci fu l'accoglienza con tanto di taglio del prosciutto crudo e del e delle fettine di parmigiano da assaggiare, giuro sulla mia vita, perché hanno inaugurato questo volo che per la città era importante, Parma-Londra,
sì, sì.
No? Giustamente l'hanno inaugurato quando io tornavo in Italia. Cioè io ho vissuto a Londra per tot anni e hanno inaugurato il volo Londra-Parma il secondo... Cioè
quando te non serviva più.
È bravissimo, precisamente, ma su questo non avevamo dubbi. Però mi ricordo che ho preso il volo, quello, il primo che tornava da Londra,
sì.
E sono atterrata con l'accoglienza con tutti questi striscioni, benvenuti a Welcome to Parma, the land of the ham, and the cheese, and the food, and the life, eccetera. E tagliavano, proprio affettavano e via che si affettavano. E però da lì, che effettivamente Ryanair è stata una rivoluzione, perché davvero trovavi dei biglietti a 20 euro, 30 sì. euro andate e ritorno, a Wanagana è il delirio oggi. Prima hanno tassato il bagaglio in più e ok, adesso ti tassano la lunghezza delle gambe, leggevo che vogliono pesare le persone per, capisci che si va un po' contro i diritti umani della gente per vedere che se pesi di più, tra l'altro già le persone con un certo peso e una certa dimensione hanno sempre l'accortezza magari di prendere un posto in più e quindi pagano di più, che già non sarebbe giusto, ma vabbè. Se poi adesso, com'è che si chiama sto dolcetto?
L'ensaimadas.
Tu non l'avevi detta la compagnia aerea, ma io avevo sospettato subito, perché chi è che deve sempre dare il cattivo esempio se non Ryanair? E infatti, e quindi hanno ottenuto di togliere sta sovrattassa.
Ma i vertici sono in corso, l'obiettivo è quello,
okay.
Anche perché hanno anche dimostrato, dati alla mano, non solo che con le altre compagnie non c'è la sovrattassa, ma che proprio ci sono moltissimi turisti che portano questo dolce con Mallorca. Quindi è proprio patrimonio dell'isola.
Sono veramente delle sanguisughe, raga. Boicott.
No, e non parliamo di una torta piani, se cercate su Google
è un dolcetto.
Cos'è un ensaimada? È veramente una spirale di pasta sfoglia.
Ma insomma,
è così ingombrante, ecco.
The more I drift, the closer I get to you. She's a
30 Seconds to Mars con Stuck. E raga, sarebbe come far tassare il parmigiano, effettivamente. Cioè, parti da Parma e ti tassano il parmigiano. Ci sarebbe una rivoluzione popolare, un'insurrezione. Del popolo parmigiano, cioè poi ok se prendi un'intera forma di parmigiano impatti sul peso nel volo, ma una fettina te la porti a casa, te lo mangi da dovunque il turista venga, no dai, non ha senso.
Sì, ma infatti secondo me inevitabilmente Ryanair dovrà cedere, insomma, al fatto che l'ensaimada è parte del patrimonio delle Baleari, fondamentalmente.
Ma sì, ma poi è penalizzante, esatto, per il paese, per la città, sì, non ha senso. Bene, andiamo avanti, quindi.
Restiamo in tema di disagio alimentare, anche se vogliamo, questa volta andiamo in Australia.
Ok.
I fatti risalgono ad aprile, ma in realtà il responsabile è a processo in questi giorni. L'accusa è quella di aver somministrato alla sua famiglia, bimbi compresi, della marijuana, perché l'uomo in questione ha preparato una pizza e accidentalmente ha usato l'olio di marijuana nella preparazione.
Quello sì che è un party, raga. No, scherzo, non esistono anche i bambini, non è il caso.
No, in realtà è vero, perché ridevano tutti a inizio serata.
Infatti.
A inizio serata ridevano tutti, poi si sono sentiti male tutti, finiti tutti quanti al pronto soccorso.
Ottima. No, più che altro il problema è che di solito io non sono una frequentatrice, però mi dicono che quando fumi poi ti viene una fame assassina. Se la pizza l'hai già mangiata, sei fregato, perché era nella pizza, e quindi come fai? Cosa mangi?
Tra l'altro sembra che l'effetto nei cibi sia amplificato rispetto a quello del fumarla. Quindi immaginate l'ilarità di quella famiglia, poi la piomba che è scesa.
Bellissimo, però. Però se tutti sono sopravvissuti e l'unico, l'unica controindicazione è stato un severo mal di pancia. Questa è una di quelle storie che poi racconti forever and ever. Ma chi era l'addetto alla preparazione della pizza?
Il papà che ha sbagliato.
Non avevo dubbi, raga, non avevamo dubbi. Grazie, papà. Mi piacerebbe vedere la faccia della madre una volta che si è ripresa, la moglie.
Il povero uomo è sotto processo anche.
Ok. Ma
perché finendo il pronto soccorso, chiaramente i medici, facendo gli accertamenti del caso, hanno visto che ai bambini era stata somministrata della marijuana e quindi hanno dovuto avvertire le autorità.
Certo.
Da qui tutta la bolla mediatica, e l'uomo è finito a processo per aver drogato i suoi stessi figli.
Allora, sì, sono convinta che un buon avvocato potrebbe riuscire a dimostrare che ovviamente è stato accidentale. cioè nel senso sì. Non credo che un padre possa avere un secondo fine, no, di qualche tipo, se poi la mangia pure lui, la mangia la moglie, cioè è stato proprio un incidente. Certo sì. È che se fossero un pochino più pratici ai fornelli e questo è un classico caso di amo, dov'è l'olio per la pizza? Amo, è lì nello scaffale a sinistra. Amo, non lo vedo. Amo, ce l'hai davanti a te. E lei finalmente si è rotta le palle di andarglielo a trovare lei tutte le volte. E quindi lui ha preso la prima cosa che ha trovato ed era quello con la marijuana. Un applauso a Gianfranco Basico. Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito. Out here for a bitch. Leg con Angelica, 19:46 minuti. Che dire, questa rubrica del disagio mi sta sollevando dallo stress della giornata. Sento i livelli di ossitocina, serotonina che aumentano esponenzialmente, perché comunque quando penso appunto che cioè la sfiga in generale, no, colpisce così democraticamente, indistintamente, dovunque, dico vabbè dai, in fin dei conti, che poi è lo spirito della nostra rubrica. E da una compagnia aerea un po' tragattina, se vogliamo definirla in un qualche modo, cosa passiamo?
Allora, questo è un aggiornamento doveroso perché sì. Sabato era il 3 di giugno.
Sì.
Cosa succede il 3 di ogni mese?
Santo cielo, Santa Madonna di Trevignano, cosa succede?
Esattamente, e quindi abbiamo le notizie, gli ultimi aggiornamenti da Trevignano dopo il debriefing, insomma, del 3 giugno tra Gisella e la Madonna. Sì, il debriefing c'è stato lo stesso, ebbene sì.
Nulla può fermare il debriefing, raga.
No, assolutamente, anche perché la Madonna quando vuole parlarti ti parla, non è esatto, che si preoccupa dei sequestri esatto. E quant'altro, giustamente. Quindi, in realtà, sebbene non ci sia più la struttura, insomma, che li aveva accolti nei mesi precedenti, Gisella e i suoi si sono riuniti di nuovo nella stessa area. Loro avevano detto pregheremo in piedi. La cosa preoccupante è che c'era più gente rispetto al 3 di maggio. Poi se era una folla di curiosi.
Sì, dai, speriamo che siano Killa Visters che sono andati a vedere esatto. Di cosa si tratta.
Non è stato consentito però dagli associati, insomma, dell'Associazione della Madonna di Trevignano l'ingresso ai giornalisti, se non con le telecamere spente, quindi io spero che la nostra Veronica Briganti sia entrata
sia andata,
comunque,
sì,
senza telecamere. E insomma si è svolto il debriefing e qui abbiamo avuto però una Gisella in polemica, ovviamente, perché si è arrivati allo scontro con il vescovo, perché finalmente, se vogliamo anche troppo tardi, il vescovo ha preso una posizione. Grazie. Cioè, adesso?
Beh, non solo, cioè non è che prima non l'avesse presa, può fare anche lo gnorri, ma i video di lui che porta la statuina della Madonna lungo la navata della chiesa li abbiamo visti tutti.
Questa volta il vescovo ha detto non ci andate, ha invitato proprio a non andare.
Bravo vescovo.
Gisella però cosa ha risposto, chiaramente? Il vescovo ha invitato a non venire, ma questo non vuol dire che metta in dubbio ciò che noi diciamo e quelle che sono le nostre preghiere e il nostro contatto con la Madonna.
Quindi lei sa anche cosa pensa il vescovo, meglio del vescovo,
sì.
Ok, perché gliel'ha detto
in
comunque
tutto questo, in tutto questo con un'affermazione che sembra buttata lì, ma che invece è proprio una frecciata da parte di Papa Francesco, e sottolineo stiamo parlando di Papa Francesco, che ha detto negli ultimi giorni le apparizioni mariane non sempre sono vere. Chissà di chi parlava, chissà
chi si stava riferendo,
chissà.
Francesco chissà. L'ha toccata piano, ha detto ma comunque volevo dirvi che by the way non tutte le apparizioni, come si chiamano, mariane?
Sì.
Ma pensa, non l'avrei, cioè imparo una cosa nuova oggi, che quelle di Maria sono mariane, e quindi uno che si chiama Mariano È di Maria?
Probabilmente sì.
Viene da quello, raga. Non smetto mai di imparare, neanche, cioè anche grazie al disagio. Ve l'avevo promessa, questo capolavoro, questa bellissima canzone di Niccolò Fabi insieme a Max Gazzè, che si chiama Vento d'estate. Se non erro, l'anno era il 1998.
Sì.
Capite? Il mio disagio? Ecco, 1998, ma come se fosse ieri. Poi magari mi succede qualcosa ieri e mi sembrano passati 100.000 anni. Molto relativa e problematica questa cosa del tempo. E non so se tu hai finito con gli aggiornamenti su Gisella.
Sì, ne avrei solo uno ultimo rapidissimo.
Vai, vai,
invece
vai.
Sulla disputa, sulla querela, sulla presunta lite tra Fedez e Luis Sal. Ci siamo lasciati, no?
Bravo, bravo, che non mi ero, che mi sarei dimenticata se non qualcuno me l'avesse ricordato. Bravo, bravo.
Allora, Fedez ci ha lasciato praticamente con quel video in cui non ha detto nulla,
niente,
fondamentalmente,
niente di niente, mm-hmm,
accennando a progetti lavorativi, insomma, mm-hmm, che di lì a qualche giorno, mm-hmm, ci sarebbero stati, che si riferisse al lancio sul mercato del drink che ha messo a punto in collaborazione con Lazza, non lo sappiamo. Fatto sta che non si è fatto attendere la risposta di Luis Sal, che comunque non ci ha dato grandi spiegazioni.
Oh signore, però, ma qualcuno dica qualcosa.
Peritrosia, cioè, io non capisco. Anche perché sai quanti follower.
Ma infatti tutta sta faccenda,
tutta sta faccenda
secondo me è anche questa, essa stessa.
Assolutamente sì.
È una manovra di pesca.
Come tutto ciò che gravita attorno a loro.
Sì, sì.
Comunque, in una chiacchierata con Marco Montemagno, presso cui insomma Sal è stato ospite negli scorsi giorni, mm-hmm, ha dichiarato, cito: Fedez e Chiara mi hanno dato una certa visibilità, ma se uno ti passa 200.000 seguaci e tu hai poco a che fare con loro, poi scompaiono.
Ok, e quindi?
Quindi non ci ha detto nulla, stop, questo.
Cioè il suo grande cruccio era che doveva sbattersi?
Probabilmente, non lo so, forse pensava di vivere di rendita.
Bravo Luis Sal, benvenuto nel mondo, nella vita, benvenuto. Che se uno fa content creation di mestiere proprio H24, non puoi dire, vabbè, raggiungo il milione come ha fatto. Cioè, secondo me, tra l'altro, sarebbe interessante andare a vedere come l'ha gestito Amadeus. Sai che durante Sanremo la Ferragni gli ha fatto la manovra, sì, per cui poi lui nel giro di una sera ci avesse un milione di follower in un account nuovo, anzi forse era quello di coppia con la moglie, faceva straridere, sì. Ma se adesso lui non ha tutti i giorni postato, fatto le storie, condiviso contenuti, fatto fare riflessioni, la gente si stufa alla svelta della stessa, no? Della stessa cosa. Lui no, sostanzialmente non si sentiva, cioè non voleva sbattersi.
Ma non si è capito, lui ha detto semplicemente questa frase qua abbastanza criptica, per cui se non sei allineato con loro poi scompaiono, però intanto 200.000 follower te li hanno passati.
Capito, ma poi se non sei in linea con loro, cioè va bene, sono follower che vengono dall'account magari di Fedez, però se tu mostri le tue cose imparano a conoscere te. Ma poi scusa, e questa cosa, questa sua frustrazione nei confronti dei social gli avrebbe fatto mettere in gioco una roba proficua e di successo come Muschio Selvaggio?
Esatto, tra l'altro, voglio dire, perché comunque al di là degli altri eventuali contenuti che lui poteva produrre, comunque ciò per cui lo si conosceva era,
esatto,
la co-conduzione,
esatto,
quindi potevi anche non fare tutto il resto e fare solo la co-conduzione di Muschio Selvaggio e avresti funzionato come personaggio,
sì,
perché per quello sei conosciuto, quindi
invece lui dici avrà velleità di altro genere? Cioè sei frustrato perché vuol fare altre cose e non riesce a stare dietro a tutti questi follower? Non lo so, non lo so. Bene, come sempre, chi ha il pane non ha i denti, chi ha i denti non ha il pane. Su questo, anche questo sulla mia lapide ce lo metteremo. E noi siamo giunti a conclusione di Mani di Protagonismo del lunedì con la rubrica del disagio. Vuoi fare un po' di admin, ricordare gli appuntamenti, le cose?
Sì, allora, andiamo in ordine. Sabato è uscita la nuova puntata del podcast del disagio, in cui Valentina vi racconta il disagio da villaggio vacanze con degli aneddoti su mamma Marina e nonna Ercolina che sono fantastici. Quindi se non l'avete sentita andate ad ascoltarla, perché io ho sputato un polmone sabato mattina.
Devo dire che è stata molto... Io che la sapevo già la storia ho riso lo stesso un botto.
Su Patreon è uscita da poco la recording della live sul caso Carretta, più attuale che mai visto il tragico epilogo delle ultime settimane. Mi trovate su Instagram come A Proposito di Luca. Uh-huh. E domani alle 21 ci rivediamo, perché parleremo all'extra disagio di un caso che non è proprio true crime, che ha più le tinte del mystery, ma che è un caso di quelli belli impegnativi, che okay, vi lasceranno con molte domande, perché vi racconteremo la storia di un bambino inglese che ha, insomma, dei ricordi un po' particolari.
Perfetto, bravissimo Luca, mi sa che hai detto proprio tutto. Il podcast di questa puntata sarà stasera o al massimo domani disponibile per riascoltarla tutta, come del resto tutte le puntate delle trasmissioni radiofoniche di Radio Parma sono poi, diventano poi podcast, e li potete trovare su Spotify cercando, che ne so, Radio Parma o il nome del programma che vi interessa. Ci vediamo stasera, no? Ah, domani esce il nuovo della segreteria dell'astrodisagio e potrei spammare un po', perché la dottoressa, la ospite è la dottoressa Schiaffazzi, a.k.a. Elisa Marinoni, che è una comica, e abbiamo parlato di approcci cringe, quindi questo uscirà domani, fresco fresco di forno. Detto questo, Luca, come sempre io ti ringrazio. Grazie mucho assai.
Grazie. Nel frattempo vi dico solo che la Flavia ha pubblicato una foto al mare.
Me lo devi dire qualche, se mi scordo di chiudere con la Flavia.
No, ma tanto è brevissimo, perché la Flavia ha pubblicato questa foto al mare con una frase molto semplice: Tom, I wait you.
Perché
non esce.
Ma
non
perché esce. C'è sto inglese bruttissimo, I wait you, I wait you.
Ma perché lei aspetta, appunto.
Che qua qualcuno glielo dica che sia I'm waiting for you.
No, I wait you.
I wait you, va bene. E noi allora, Flavia, we wait you. Flavia, Chiara Cazzaniga, we wait you all. Welcome to Mani di Protagonismo.
Disagio.
Esatto. Ciao Luca.
Ciao,
ciao a tutti.
Buon disagio a tutta. Out here for a bit.